Il Vangelo di oggi ci parla di seguito a quello di ieri delle relazioni che ci sono tra il figlio e il padre, ma tutto questo dice tanto anche della nostra condizione di figli nei confronti di Dio nostro Padre e forse anche dice delle nostre relazioni fraterne che vengono a diventare filiali e paterne. Chiediamo al Signore la grazia di poter far tesoro di tutto quanto ci sta dicendo e di poter anche noi fare come il figlio fa nel Vangelo di oggi, cioè contemplare tutto ciò che il Padre gli mostra e fare secondo quello che ha contemplato.
Ma a me sembra che sia così bello e così importante che il rapporto tra figlio e padre è un rapporto d'amore, proprio di amore che avvolge tutti e due, che viene dal padre, che avvolge il figlio. Insomma, perché ci sono, dopo io non saprei dire molto di più perché soprattutto quando poi dice che ha dato ogni giudizio al figlio, insomma, però mi sembra che quello che infatti manca agli altri, lui sta parlando di giudei, è questo capire che Dio è amore e che nel figlio esprime compiutamente tutto l'amore anche verso tutti gli uomini, insomma, quindi verso tutti loro. E figlio è la dimostrazione, in un certo senso, di questo amore verso tutti. E questo è un presentarsi quindi non con orgoglio, perché c'è una potenza, ma proprio perché è l'amore che spinge a mostrare dallo stesso padre.
Il versetto 21 dice: quel padre di tutti i morti dalla vita, così anche il figlio dalla vita a chi egli vuole. Ecco, allora, certo, possiamo intenderlo anche il rapporto alla risurrezione, insomma, alle ultimissime, ai novissimi, insomma, però anche come viene anche dopo l'episodio del discorso con il paradiso, eccetera, questo contesto induce anche a pensare che si parli di una risurrezione, non dalla vita, che avviene sempre, come diceva sempre, padre opera sempre, cosa opera il figlio, questo dare la vita ai morti, e i morti siamo noi, insomma, quindi questo, per cui pensavo che si riproduce in noi questa imitazione, insomma, perché nel padre e figlio un'imitazione di comunione data da sempre, insomma, che è il mistero della Trinità. Da noi questa comunione è vitale perché se uno non entra dentro questa comunione, quindi fa lui, non riceve questa vita dal padre e dal figlio, allora si opera un distacco che porta un buco di guai, ecco, nella storia personale, ma anche nella storia collettiva, come possiamo vedere benissimo, insomma, questo, questo mistero della Trinità, di comunione d'amore, poi per misericordia arriva anche a noi e anche quando prima della regola si diceva che la preghiera è la stessa preghiera del Cristo, insomma, che in cui noi entriamo è sempre lo stesso mistero.
A me ha colpito questo 19, quindi per dire in poche parole, sembra che il figlio denuncia sua debolezza, perché appunto dipende tutto dal padre, quindi questa denuncia di sua debolezza e piccolezza, facciamo come pensare, nel discorso della croce, insomma, di questo esempio di massima debolezza, massimo disprezzo, invece questo è la nostra stare salvezza, ecco, questa debolezza che ti denuncia con buoni padre, con buoni nostri, perché noi siamo salvati, siamo i suicidati, i giovani salvati.
Nel versetto 22 si parla di giudizio in un modo che potrebbe anche sembrare in contraddizione con altri testi, ad esempio con quello che viene detto a Nicodemo, però mi sembra che di fondo queste parole ci mostrano come, essendo tutto il giudizio dato al figlio da parte del padre, ecco, l'intento è quello di farci uscire, di toglierci da un giudizio che altrimenti sarebbe in ogni caso negativo per noi, un giudizio oggettivo rispetto alla legge, ad esempio. Questo giudizio in qualche modo viene eliminato, perché tutto il giudizio il padre lo dà al figlio. Forse in questo credo che si avvicina a molte cose che lui dice Paolo, ad esempio quando dice che che Gesù che alla croce appunto viene attaccato un documento che sarebbe che a noi sfavorevole, insomma, che è la legge.
Mi sono sentito molto attratto da questa impotenza di un figlio, alla quale non avevo mai pensato, che viene espressa nel versetto 19, quando dice che il figlio non può fare niente, se non quello che ha visto fare il padre. Mi sembra un annuncio e una promessa della potenza dell'amore. Ho pensato di trasferirla anche nella mia e nella nostra vita. E ne sono stato confortato. È molto bello poter dire: guarda, io non posso fare niente, posso fare solo quello che devo fare dal padre. Mi ha ricordato una sapienza della prudenza e una sapienza dell'umiltà, che è la potenza del sacrificio d'amore. Mi sono ricordato che da adolescenti in famiglia prendevamo in giro i nostri genitori, perché appunto ci sembrava di vedere che c'era una condizione assoluta perché la mamma dicesse qualche cosa o il papà dicesse qualche cosa, ed era la comunione tra di loro. Questo anche ci stupiva. Ricordo che nelle fasi dell'adolescenza anche un po' si criticava, rivendicando una specie di diritto assoluto di ognuno, e loro che ci rispondevano anche sorridendo, dicendo che invece erano assolutamente impotenti o facevano quello che la loro comunione suggeriva, consentiva, chiedeva, o altrimenti non potevano. E questo per noi figli fu molto importante, perché nei primi 5 anni della mia vita terrena, diciamo, loro non erano insieme, perché lui era nella guerra, e quindi è tornato una volta solo in 5 anni a casa. Io essendo un ufficiale, quindi avendo anche abbastanza dei privilegi di autorità. Invece è venuto, e così è nato mio fratello, ma sempre manifestando questa impossibilità. Allora sono rimasto rallegrato da questa parola. E ho chiesto al Signore anch'io per me questa incapacità, questa debolezza e questo non volere fare se non nella comunione. E in quei vincoli di comunione nei quali il Signore ha posto la nostra vita. Come sia bello anche per noi chiedere che siamo incapaci di fare tutto ciò che anche solo dubitiamo sia roba nostra, personale, e non frutto di comunione, espressione di comunione.
Sì, anch'io rispetto a quello che avete detto farei soprattutto caso a questa espressione che c'è al versetto 19: non può il figlio fare da se stesso. Ecco, questa espressione da se stesso mi ha fatto pensare di dire fare da solo. Ieri sera ci abbiamo messo un'ora in un collegamento per fare insieme il programma della veglia di Pentecoste. Se l'avessi fatto da solo sarebbero bastati pochi secondi, pochi minuti al massimo, e invece abbiamo voluto farlo insieme, cioè tutti quelli della zona, i preti, i collaboratori. Evidentemente il fare non da soli comporta non solo tempo, ma anche una certa pazienza, umiltà, un dover accondiscendere anche a diversi modi di sentire, di vedere, di preferire. Ecco, mi sembra che Gesù ci insegni questa strada. Quindi lui è uno che non fa da solo. E credo che questo costituisca anche una correzione, se si può dire correzione, una luce, ecco, su quello che il Vangelo aveva appena detto, perché lui ha detto che lui è uguale a Dio. E quindi se uno è uguale a Dio si può anche permettere di far da solo, no? E invece no. Il suo essere uguale al Padre non è una autorizzazione quindi a far senza il Padre. so se, cioè, se io sono uguale al, all'arcivescovo di Bologna, quindi posso permettermi di decidere da solo molte cose, essendo uguale a lui, pari a lui. Invece no, Gesù ci insegna che l'essere di pari dignità, essere pari, è un vincolo di comunione, non una giustificazione di autonomia. Ecco, poi certo, dentro questo, verbo amare, il padre ama il figlio, gli mostra tutto, quindi ho visto molto bello il commento di Agostino che dice, fate il conto, fa l'esempio di un fabbro che è il suo lavoro, e dice fate conto che il fabbro sia il padre e Gesù sia il suo apprendista. E sta a guardare tutto quello che fa il fabbro. Il fabbro volentieri gli mostra, in modo che così impara per tutte le azioni. Anche questo sì, è un modo, certo, sono sempre esempi che hanno anche i loro limiti, no? Le immagini, però indica questo carattere di umiltà, fondamentalmente, di umiltà di vita, nel quale vivono il loro amore vicendevole, il padre e il figlio, e quindi credo che questo sia anche una lezione per tutti noi.